IMD Radio torna a colloquio con Mario Verdicchio. È vero, sono passati pochissimi giorni dalla precedente intervista di presentazione del quarto volume, eppure siamo già al quinto, e il quinto è, potremmo dire in gergo fisico, un cofanetto, ovvero un album digitale particolarmente ampio che racchiude uno scrigno musicale vero e proprio composto da due eventi. Quindi parliamo di un doppio, sostanzialmente di un doppio album, quantomeno a livello programmatico e di testimonianza. E siamo qui in due luoghi diversi. Siamo in Danimarca nel 1985, anno europeo della musica, il famoso anno dei tricentenari, Bach, Handel, Scarlatti. Ecco, e siamo in Danimarca e poi ci sposteremo in Germania, a Berlino. Ma partiamo dal concerto danese, ecco, questo tutto Bach danese. Innanzitutto, Mario, che ricordo hai di questo impegno che compie quasi 40 anni?
A parte il fatto che ero molto più giovane allora, ma lo ricordo con grande piacere, ricordo in particolare l'entusiasmo di allora, l'anno europeo della musica che aveva mobilitato tutti noi organisti in maniera epocale, direi. E oltretutto la Danimarca rappresentava per noi un punto di riferimento, soprattutto per gli strumenti. La grande riscoperta, la Bach Renaissance organistica, si può dire, è cominciata da lì, ad opera di organari come Marcussen o Frobenius, che si rifacevano, l'unica organaria barocca cui Bach stesso aveva operato. Quindi si trattava di strumenti da suono il più aderente possibile a quell'ideale bachiano tanto vagheggiato. E ricordo appunto questo lunghissimo viaggio in macchina, 2000 km, per andare a fare questo concerto, questa monografia bachiana. Fu un'impresa, ma direi ben remunerata e soprattutto bene accolta. Non era consueto che un organista italiano venisse dall'Italia a fare una monografia bachiana sugli organi danesi a quel tempo.
In effetti è un bel miscuglio, insomma, Bach fatto da un italiano, ma su un organo danese, insomma, un bel concentrato di eterogeneicità culturale, però che in questo caso produce, come dire, proprio l'innesco pirotecnico, perché è un Bach entusiasmante, è un Bach vivo, è un Bach tutt'altro che accademico, ma allo stesso tempo rigoroso. Insomma, tutto un concentrato di quello che deve essere Bach, giusto?
Certamente sì. Non dimentichiamo però che la Bach Renaissance è stata promulgata e portata avanti anche da organisti di altre nazionalità. La mia insegnante, Marc Laurent, francese puro sangue e doc, è stata la principale promotrice dell'intera opera bachiana a più riprese. Ne fece tre nel giro di 30 anni, tre opere omnia incise in toto.
Mi viene in mente, dopo tutto quello che abbiamo detto sul Bach nell'anno del tricentenario 1985, quindi poco meno di 40 anni fa, mi viene in mente una domanda, ovvero il solito argomento riguardante il rapporto con la filologia. Ecco, il 1985 è un po' un anno spartiacque, lo ricordiamo come un anno spartiacque, in cui la filologia cessa di essere un fenomeno esclusivamente di importazione, ma diventa anche qualcosa di cui gli italiani si appropriano. Ecco, tu che quel momento lo hai vissuto da protagonista, cioè non da spettatore, non da musicologo, non da analista, ma da musicista militante. Ecco, cosa cambiò? Cosa iniziò a cambiare per voi? Oppure in realtà voi già questo cambiamento lo stavate vivendo da tempo? Insomma, come lo affrontò la tua generazione in quel particolare momento? Con che prospettive e con che mentalità?
La mira era quella di emendarsi da un dogmatismo stilistico, interpretativo troppo, troppo rigido, troppo costrittivo, che vedeva Bach relegato in una specie di congelamento ritmico e stilistico, rigorosissimamente a tempo, quasi, quasi, quasi inespressivo per molti aspetti. La filologia ha scavato a fondo nella personalità bachiana in relazione alla sua epoca, non dimentichiamolo, per cui si fece una nuova e notevolissima ricerca espressiva del linguaggio bachiano soprattutto, con una maggiore libertà, direi quasi con una maggiore estemporaneità esecutiva anche, un maggiore colorismo, una maggiore aderenza alla vita, agli impulsi, di pulsione musicale. Non so se mi sono spiegato.
Sì, assolutamente. Insomma, Bach divenne allo stesso tempo
Umano,
più
divenne
umano,
umano.
esatto, più aderente allo spirito originale, ma anche più vivo, perché fondamentalmente l'accademismo post-tardo romantico lo aveva un po' impoverito.
Molto impoverito. Si vedeva in Bach un pio uomo di chiesa, tutto dedito alle pratiche religiose, severissimo, direi completamente privo di umorismo. E invece no, la nuova immagine bachiana ci rivela anche un uomo profondamente aderente a tutti gli aspetti della vita, attento a tutti i processi culturali europei, a tutte le dinamiche musicali che provenivano anche da altri paesi. Infatti Bach è un po' un crogiuolo in cui si fondono tutte le esperienze europee, non solo quella tedesca, ma quella italiana, la riscoperta del concerto che lui fa suo e ne incamera la forma, l'eleganza e la timbrica della musica francese anche. Tutte queste esperienze convergono nel Bach creatore, in una sintesi assolutamente personale e unica nella storia.
Questo Bach, diciamo, questa apertura filologica di 40 anni fa, ormai è storia. Com'è cambiata la filologia in questi 40 anni? Come si è evoluta questa ricerca dell'autenticità del passato? Se si è evoluta è perché molti dicono che fondamentalmente non si è tanto evoluta quanto esasperata. Insomma, tu come la vedi e come la vivi?
Diciamo che ci sono due filoni. C'è il ramo filologico esasperato e esasperante, che addirittura propone a volte le letture troppo estemporanee, e invece una filologia molto più attenta al processo storico della musica bachiana stessa. Sempre in una maggiore aderenza, sì, al testo, ma anche a una ricerca forse più personale. In poche parole si dà più impulso anche allo spazio interpretativo. In questo senso sì, direi di sì.
Voltiamo pagina, andiamo a Berlino, al concerto che vede una parte barocca con Scarlatti, queste partite su questo celeberrimo tema della follia, affrontate, come tu mi dicevi, su uno strumento fondamentalmente non adatto a quel tipo di repertorio, ma da te risolte con grande maestria, con grande straordinario virtuosismo e con un intuito filologico che oserei dire senza pari, e poi naturalmente l'amatissimo Bossi in una esecuzione che credo molti giudicheranno assolutamente irripetibile. Ecco, dalla Danimarca a Berlino, quanto tempo passa? Quanta acqua passa sotto i ponti per te?
Dal punto di vista cronologico, poca. La Danimarca va dal 1985, Berlino il 1986, un anno dopo, quindi pochissima acqua sotto i ponti. Ricordo che il programma mi fu proposto a grandi linee, musica italiana a largo raggio. Allora io proposi queste pagine su un organo certamente non pensato per loro, ma che voglio sfruttare in questo senso. Le risorse della grande organaria tedesca, organo Fleintrop, al servizio della musica 6-700esca italiana. E devo dire che il risultato fu sorprendente. Quanta prontezza, quanta nitidezza. Musica che è pensata per strumenti notevolmente più piccoli. Ma su questo Fleintrop assume un aspetto più, come dire, più largo, più concertisticamente propositivo. Ecco, pagine che su uno strumento del genere possono essere presentate in forma largamente concertistica.
Poi l'amatissimo Bossi con l'opera 115, che è uno dei suoi brani sicuramente più complessi e profondi.
Certamente sì. Questo strumento, peraltro di una prontezza invidiabile e di una meccanica assolutamente perfetta, si rivelò particolarmente duttile, particolarmente adatto invece a queste variazioni di Bossi, che furono riproposte proprio nei particolari più intimi e soprattutto in grande nitidezza, vuoi per lo strumento inarrivabile, vuoi anche per l'acustica di questa chiesa. Si tratta della Paul Gerhard Kirche di Berlino, una chiesa moderna, ma molto ben studiata dal punto di vista fonico.
Ecco, tu che sensazioni avevi da quel pubblico, da quei pubblici, dal pubblico danese e dal pubblico tedesco, ben più avvezzi del pubblico italiano a proposte concertistiche così impegnative all'organo? Perché si sa che purtroppo in Italia l'organo col tempo è stato relegato in una nicchia che è diventata anche una nicchia di pubblico, oltre che una nicchia operativa.
Quanto al pubblico danese, accoglienze sì, calorose, ma direi non troppo ostentate. molto discrete. Ben maggiore entusiasmo i pubblici tedeschi invece. Questo sì, sensibilissimi anche alla musica italiana, curiosissimi anche in merito. Questo sì, questo lo ricordo molto molto volentieri.
Il pubblico italiano, il pubblico tedesco, pardon, è un pubblico fondamentalmente innamorato del repertorio italiano più degli italiani stessi. Come mai, secondo te?
In virtù di una maggiore immediatezza espressiva, forse, non mediata eccessivamente da orpelli o soprastrutture intellettuali o intellettualoidi. Invidiano proprio questo nella musica italiana. Ecco perché sono innamorati anche di Verdi. Il pubblico tedesco è il più entusiasticamente innamorato dell'opera verdiana.
Mario Verdicchio, nel nostro itinerario di interviste, di presentazione delle tue pubblicazioni, abbiamo deciso di fare, per così dire, un punto fermo su Johann Sebastian Bach. Perché? Perché esistono due album praticamente monografici all'interno della tua produzione sino adesso su questo autore, perché Bach è irrinunciabile nel percorso di un organista, perché Bach è stato ed è importante nel tuo personale percorso, e poi perché Bach è Bach, e quindi non si può prescindere, non si può pensare alla musica senza parlare di Bach o prescindendo da Bach. Non so se concordi con questo mio punto di vista, forse è un po' estremo, però secondo me ci sta, e ci sta soprattutto nelle nostre conversazioni. Ecco,
Perfettamente.
parto con una domanda addirittura apodittica. Chi è, secondo te, Johann Sebastian Bach?
Per me, Johann Sebastian Bach è il punto di confluenza della maggior parte delle esperienze musicali europee dal Cinquecento fino ai suoi giorni, fino a lui vivente, e il punto di partenza di tutte le esperienze future. È da lì che partono poi le premesse del proto-romanticismo e anche del futuro neoclassicismo. In pratica, l'esperienza musicale di Bach è tutto, tutto quello che in musica si può pensare e concepire.
Insomma, Johann Sebastian Bach è il crocevia indispensabile, il punto di raccordo, la cerniera, se così potremmo dire, tra passato, presente e futuro, quindi una doppia cerniera. È così?
Esattamente, esattamente.
Cosa fa di lui? Io conosco un pezzo della risposta, perché comunque sia, da pianista ho tentato di approfondire quanto più possibile ai miei tempi tutta la produzione accessibile a un pianista di Bach, che non è poca comunque, per ovvie ragioni. E cosa rende, cosa lo rende così efficace storicamente, musicalmente, artisticamente, filosoficamente da questo punto di vista? Quali sono le sue caratteristiche che lo rendono sostanzialmente una sintesi di raccordo tra varie epoche, anche a lui successive?
Il fatto che lui ha toccato tutte le diverse angolazioni in cui possiamo vedere il fatto musicale. Mi spiego meglio. La musica vista come espressione dei moti dell'animo, la musica vista dal punto di vista architettonico, perché lui è in grado di formulare e di mettere in atto una sintesi perfetta della costruzione musicale, facendo raggiungere vette insuperate. La musica anche vista come scienza, tutti i possibili rapporti contrappuntistici e matematici, scrive l'arte della fuga, non solo come compendio didattico, ma anche come possibilità strutturale. In poche parole, ha toccato tutti gli aspetti del fatto musicale, il sentimento, la struttura, la proporzione, la scienza. Spero di essermi spiegato.
Ecco, la produzione organistica bacchiana è un punto di riferimento assoluto nell'intera produzione strumentale per l'organo. Ecco, quali sono le caratteristiche, un po' dal punto di vista tecnico, che rendono tale Bach per voi organisti? Ovviamente faccio dei paragoni che funzionano fino a un certo punto come tutti i paragoni. Come posso dire? È un po' come Liszt per i pianisti? È un po' come Chopin per i pianisti? E con questo includo le differenze, tra i due. Insomma, chiaro che Bach è Bach, ma Bach per gli organisti, rispetto a un analogo punto di riferimento per i pianisti, come si potrebbe definire?
È una domanda piuttosto articolata. Diciamo che Bach porta la tecnica organistica al massimo livello. In termini di scrittura, rappresenta la perfezione assoluta. Bach è l'organo, diciamo così. Da un punto di vista, da un riferimento pianistico, possiamo dire che sì, Chopin e Liszt assieme, che toccano diversi aspetti della tecnica e soprattutto della scrittura pianistica. Ecco, diciamo che Bach può rappresentare tutti e due dal punto di vista pianistico.
Faccio una domanda ancora peggiore, se possibile. Prendendo a paragone, paradigma, potremmo dire, Ludwig van Beethoven, attenzione, non sto parlando di forma, ma sto parlando di rapporto con gli strumenti. Si sa bene che la produzione pianistica di Beethoven si riferisce, dal punto di vista dello sfruttamento delle possibilità espressive e tecniche dello strumento, a strumenti superiori a quelli che Beethoven aveva a disposizione all'epoca, anche se noi oggi risuoniamo le sue ultime sonate, per esempio anche le sonate del secondo periodo, sugli strumenti d'epoca. È chiaro che si comprende benissimo, per esempio dall'opera 53, dalla sonata così da Waldstein in poi, come effettivamente Beethoven avesse in mente strumenti superiori a quelli che aveva a disposizione. Nel caso di Bach, Esiste la possibilità teorica, studiando le sue opere, di comprendere che lui cercasse una evoluzione sostanziale, decisiva, profonda e potente dello strumento che aveva a disposizione, esattamente come sicuramente pensava Beethoven in prospettiva?
In parte sì, Bach opera sugli strumenti del suo tempo, di cui però avverte determinati limiti. Tant'è vero che si occupava spesso di perizie, revisioni, supervisioni, veniva chiamato in tutta la Germania come massimo esperto dell'arte organaria. E lui, molto attento alla timbrica, propone delle innovazioni particolari sugli strumenti dell'epoca. Amava molto, per esempio, certi registri di dettaglio sull'organo di Mühlhausen, a cambiare la tromba da 8 piedi con un fagotto da 16 piedi, molto delicato, chic. Della perizia, d'un son délicat in francese, e fa cambiare la quinta di principale con azzardo, quindi molto attento a un certo tipo di colore organistico. Diciamo che il suo strumento può rappresentare un pochino una transizione dall'organo barocco a forme più vicine allo stile che si stava affermando in Europa. Questo sì.
Ecco, quindi Bach è un progressista, da un certo punto di vista, è un conservatore, potremmo dire, un accumulatore seriale di conoscenze del passato al fine di una sintesi, è tutto quello che dovrebbe essere un musicista per garantire il progresso della tecnica compositiva. Ecco, sappiamo bene che però Bach ha avuto un lungo oblio dopo la sua morte. Un oblio che sì, non si era dimenticato chi fosse stato Bach, ma di fatto quasi tutta la sua produzione, soprattutto quella di grandi oratori, cadono nell'oblio sino al primo romanticismo, sino a Felix Mendelssohn, che era anche lui un conservatore, un classico, un cultore delle forme dell'antichità, uno studioso della polifonia, o un grande, oltretutto un grande maestro della scrittura corale, come pochi ce ne sono stati nell'intera storia della musica. Ecco, perché secondo te Bach cade nell'oblio dalla morte fino praticamente a che Felix Mendelssohn non riscopre, non recupera e non revisiona anche, secondo determinati criteri del tempo, la Passione secondo San Matteo?
In realtà questo era un processo che si delinea prima della morte di Bach. Già in vita si stava affermando in Europa lo stile galante e i suoi stessi figli, Philipp Emanuel, in parte Friedemann, si dimostrano piuttosto sensibili a questo stile imperante e anche all'affermarsi dell'opera italiana, che Bach, per la verità, guarda con sospetto, almeno nella sua sostanza, per quello che riguarda l'estetica, pur incamerando certe forme, come l'aria con da capo, il recitativo accompagnato, ne prende la forma nel modo più assoluto, non la sostanza. Non la sostanza. Quindi in realtà, già durante la sua vita, la sua produzione era vista un po' come la polvere del passato. Sì, molto bravo, formidabile contrappuntista, ma in realtà l'Europa è andata avanti. Infatti, molti musicologi sostengono che uno dei motivi per cui lui scrive L'arte della fuga è proprio questo: consegnare ai posteri la scienza contrappuntistica. Vuole salvaguardare la scienza contrappuntistica. Ma lui stesso si dimostra a volte un po' incerto. In realtà, anche in certe pagine del secondo volume di Dove siamo andati temperato, qualche influenza del nascente stile galante si può anche ravvisare. Questo sì.
Per esempio, vale la pena sicuramente di ricordare che un compositore, un altro grande suo coetaneo, in realtà riuscì a vedere sopravvivere molto meglio la sua popolarità, e parliamo di Georg Friedrich Händel, anche perché aveva frequentato il genere dell'opera che invece a Bach non interessò mai. Tu pensi che l'essere vissuto comunque al di fuori dei circuiti teatrali abbia favorito l'oblio di Bach per un di Johann Sebastian Bach per un certo periodo?
Probabilmente anche a causa della stessa politica, che i reggenti, i principi del Sacro Romano Impero attuavano nei loro principati, con la regola del cuius res referido, il principe imponeva addirittura i gusti. C'erano principati dove addirittura l'opera era vietata, altri invece dove si poteva rappresentare. Bach si muove in questa perenne incertezza e si sa che l'ambiente lipsiense, se molto aperto e sede di un'università prestigiosa, forse non è stato l'ambiente ideale per lui. Lui stesso si trasferisce a Lipsia con grandi aspettative e trascorre di 27 anni nella sua esistenza, per esserne poi deluso. In realtà, anche a causa della sua inimicizia con il rettore della Thomas Schule, a cui non era apprezzato. Quindi io penso che se Bach avesse operato in un altro ambiente, le cose sarebbero state diverse. Lo dimostra il fatto che il periodo della sua più luminosa produzione è proprio quello di Weimar Goethe, al servizio di un principe particolarmente illuminato. Sono fattori da tenere presenti, certamente.
Per quello che riguarda la produzione bachiana, tu l'hai praticamente frequentata tutta. A questo punto della tua carriera, qual è, se possibile, fare una distinzione del genere, la porzione della produzione di Bach a cui sei più affezionato?
Dal mio punto di vista, la produzione dell'ultimo Bach, proprio il Bach di Lipsia, che perviene al più alto magistero della forma, della sostanza e della illustrazione testuale, sto parlando dei grandi corali, infatti, quindi certamente il Bach di Lipsia.
Il Bach di Lipsia significa esattamente quali opere dal punto di vista di quello che possiamo ascoltare nelle registrazioni che stiamo pubblicando.
La revisione dei corali di Lipsia, in realtà furono concepiti a Weimar, ma che lui rielabora negli anni di Lipsia e pubblica anche, la terza parte del Klavierübung e anche gli ultimi preludi e fughe. Parliamo del DWV 548 in Mi minore, parliamo della Toccata e Fuga Dorica, parliamo dello stesso grande preludio in Bemolle maggiore, che apre e chiude la raccolta dei corali della Klavierübung.
Insomma, una sintesi di tutto quello che è il meglio di un organista, se così possiamo dire. E però la domanda è un'altra. Ti senti in qualche modo parte di una tradizione, di un filone? È chiaro che te, musicista italiano, fai i conti con, ovviamente, con tutte le tradizioni interpretative relative a questo autore, che ha una tradizione interpretativa immensa tra filologia e non filologia. Fondamentalmente i tuoi anni come allievo di Marie-Claire Alain, nella prima parte degli anni Ottanta hanno sicuramente il loro enorme peso sulla tua visione di Bach, ma ti senti in
Sì.
qualche modo un parte di una tradizione interpretativa o ti senti come italiano cresciuto in parte alla francese e inserito in maniera molto personale nel grande repertorio tedesco? Ti senti un po' beatamente un outsider?
Una domanda complessa. La stessa origine dell'arte interpretativa è enormemente divulgativa di Marie-Claire Alain, che pubblica per 3 volte. La Bachwerke viene in realtà dall'accostamento con la scuola viennese all'opera soprattutto di Anton Heiller. Perché lei nasce come allieva della grande tradizione francese, ma a un certo punto si accosta alla scuola viennese, proprio per sua libera scelta. Quindi in realtà il capostipite di questa Bach Renaissance è proprio Anton Heiller, in realtà, che pone una lettura molto molto attenta al testo. Al testo bachiano soprattutto, e lo approfondisce. E quindi Marie-Claire Alain fa una specie di passaggio inserendo una parte della scuola francese in questo filone. E quindi sì, direi che mi sento inserito in questo filone, certamente. Non si può prescindere dalla lettura heideggeriana della musica bachiana, però il passaggio attraverso questa parte della scuola francese per me è stato fondamentale, certamente.
Grazie.